Bene, siamo tornati nuovamente con voi Marco Piccari e Jacopo Erba, come sempre nel pomeriggio di Maracanà del venerdì, quindi di nuovo ben ritrovati. Adesso diamo anche il buon pomeriggio agli amici di Radio Tua che si collegano con noi in questo momento su 98.5 Ancona Marche, quindi salutiamo tutti quanti coloro che sono all'ascolto con noi fino alle 17 insieme. E adesso andiamo, appena ci dicono, danno l'ok, c'è già il primo,
c'è già Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Daniele Garbo, ciao Daniele.
Ciao Jacopo, ciao Marco, ben ritrovati.
Tra l'altro Daniele, quest'oggi possiamo dire attraverso, c'è una presentazione del tuo libro però via Facebook, giusto?
Facebook, sì, sul sito delle Bombe di Vlad, in diretta online, se uno può partecipare può anche fare delle domande.
Un inviato poco speciale, il libro esatto di Daniele Garbo.
Ci sarà anche Riccardo Cucchi.
Ah, che bello!
Tanta qualità.
Della prefazione.
Che bello. Tanta qualità, quindi a che ora, così diamo gli orari, Daniele?
Alle 18,
se volete, insomma, con... su Facebook alla presentazione del libro di Daniele Garbo. Poi Daniele, un giorno ritorni qui e ne parliamo ancora qui in studio, come abbiamo già fatto un'altra volta. Allora Daniele, senti, mentre stanno per arrivare gli altri ospiti, abbiamo letto in apertura il comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Volevamo un po' sapere le tue sensazioni. Abbiamo letto tutto questo comunicato, dove sono in questo momento indagati anche la dirigenza del club torinese, perché per verificare se si fosse attivata anche i massimi livelli istituzionali per accelerare il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez, facendo quindi ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all'università, tuttora in corso di approfondimento.
È una storiaccia, l'avevo già detto nei giorni, nelle ore immediate in cui era scoppiato questo putiferio. È una storiaccia da qualunque parte la si voglia girare. Lungi da me l'idea di trarre delle conclusioni e soprattutto di esprimere dei giudizi, ma mi sembra che quello che esce da questo comunicato della Procura di Perugia sia già una sentenza di per sé. Quello che hai appena letto tu è una cosa di una gravità estrema, vuol dire che hanno già verificato che ci sono stati dei dirigenti della Juventus che hanno operato per fare in modo che Suarez passasse rapidamente, in maniera truffaldina, possiamo ben dirlo, l'esame di italiano. E questa è una cosa che la Juventus, i dirigenti della Juventus dovranno spiegare.
Esatto.
Perché questo è evidente, no? Nessuno di noi dice che loro sono colpevoli.
No.
Però ci devono
il comunicato della Procura della Repubblica è chiaro, dice: gli accertamenti investigativi hanno consentito altresì di comprendere come nei primi giorni del mese di settembre la dirigenza del club torinese si fosse attivata, eccetera, eccetera. È chiaro che poi adesso dovranno rispondere eventualmente, insomma.
Ne parliamo anche con un altro graditissimo ospite, grande amico di Maracanã anche lui, dalla redazione di Tutto Sport, Stefano Salandin. Ciao Stefano.
Stefano, no, io sono a casa in questo momento perché qui nevica.
Lo so, lì nevica.
E quindi lo smart working è doppio,
smart working per Tutto Sport.
Stefano, ti rubiamo veramente pochi minuti perché che sei indaffarato, ma sì, perché no. Reclamavano la tua presenza agli ascoltatori, te lo devo dire, volevano sapere, ti giuro, non ti sto dicendo una cosa, ma gli ascoltatori chiedevano un pensiero di Stefano Salandin, e quindi a proposito del comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, caso Suarez, quindi volevo un tuo pensiero veramente, non ti sto prendendo, non è una battuta, è la verità. Premesso che mi fa anche piacere, perché vuol dire che gli ascoltatori poi si affezionano anche a chi interviene, vogliono anche sentire il loro pensiero.
Perché sono contento anch'io, perché si accorgono magari di chi rispetta e di chi è onesto nelle cose, insomma, va bene, basta. Premesso che non ho seguito io, perché l'hanno seguito altri colleghi del giornale, la vicenda di Perugia, non è un togliersi dagli impicci, però non la conosco nel dettaglio, quindi mi tocca restare un po' in superficie. Ho letto il comunicato di questa mattina e sono in attesa di capire quali saranno i dirigenti indagati, parliamo di indagati,
certo.
E quali misure cautelari proporrà la Procura di Perugia? Perché c'è quel passaggio molto, molto interessante per alcuni versi, inquietante per altri, misure cautelari. Questa è la cosa. Io ho il sospetto di sapere, ma non lo dirò ovviamente né qua né altre situazioni pubbliche, chi possono essere i dirigenti Juventini, perché sappiamo che si occupava di mercato, punto e basta. Però io direi che in questo momento io capisco il tifo, tutto quanto, c'è un'indagine in corso, vediamo. Allora, dico solo una cosa, che Suarez di suo, da lui di per sé, avesse tutta questa brama di diventare italiano, mi fa un po' sorridere, punto, basta.
Ecco, sì. Stefano, dimmi quanto ti puoi trattenere, perché adesso c'è anche l'avvocato.
No, vai tranquillo, ma guarda, devono chiamarmi dal giornale per la
ok, tu sei libero di gestisciti come vuoi, però ci tenevo perché, ripeto, un ascoltatore voleva
sapere. Tranquillo.
Ok, allora, c'è anche l'avvocato.
Lo presentiamo, c'è con noi l'avvocato Roberto Feltra.
Ciao avvocato.
Salve avvocato.
Roberto, come stai? C'è Roberto, l'abbiamo subito perso. Roberto? Abbiamo perso, vabbè, lo recuperiamo. Lui è da fare. Intanto sta parlando Conte, lo dico subito agli ascoltatori. Tra poco vi faremo sentire anche dei passaggi di Antonio Conte in conferenza stampa.
Ieri sera, Antonio.
Quello di ieri sera mi mette l'ansia. Allora, quello di ieri sera mi mette l'ansia.
È un incubo, diventa un incubo, veramente.
Quello di ieri sera ci ha chiuso in casa fino a.
Ha buttato le chiavi. Ci ha chiuso
le chiavi dei comuni. Ha chiuso, vabbè.
Quindi. Se posso solo, ho dimenticato prima, dire una cosa riguardo a questa vicenda di Perugia, che guarda, stamattina ti do la verità, ho letto il comunicato, non avevo altri impegni e sono andato a correre sotto la neve, poi sono tornato, ho riletto, ho visto velocemente alcune reazioni, e questo di nuovo stile di mischiare Perugia con
no,
la
quello, con no, la... quello è una cosa
da un'orticaria.
Mamma mia.
Questo frullatore assurdo in cui non si distingue più nulla, e tutti i gatti diventano neri, si diceva così, no? Non è così, c'è una vicenda, un'altra vicenda, lo capisco che il mondo è complesso, ma non si può ridurre tutto a una questione di tifo. Tu hai fatto
ma sto leggendo delle cose, vi riporto delle cose sui social, sto leggendo che adesso c'è chi esce fuori e dice, allora, visto che al Napoli hanno dato la penalizzazione, quindi adesso, ma che c'entra?
L'hanno scritto anche qua,
ma sono due cose diverse. ma non ci vuole Einstein per capire che sono due cose differenti? Ma come si fa a confondere sempre tutto e a farne, come dice Stefano, una questione sempre, mettiamoci la sciarpa, tu per chi tifi? Allora,
ma infatti il problema è quello, la sensazione che arriva è più il rischio per una sanzione sportiva e la Juventus piuttosto che per tutto il caso che si sta costruendo, per nulla di sportivo,
ma è una roba incredibile,
se non chi è coinvolto.
Ma poi si confonde tutto, non si fa una distinzione, non ci si documenta in niente, proprio diventa veramente via così.
Onestamente qui la procura, credo, tra l'altro aveva aperto un fascicolo anche alla procura federale, adesso vado a memoria, quindi potrei dire delle cartonerie, aveva aperto un fascicolo anche alla procura federale, mi pare, su questa cosa di Perugia, aspettava i momenti. Se poi ci sono violazioni dal punto di vista sportivo, è evidente, certo. Che però
una cosa
L'aereo di Lotito con il monopattino di Agnelli, veramente, cioè.
No, ma poi una cosa che dobbiamo dire è che l'università ne esce malissimo, già questa noi ci dovrebbe fare arrabbiare molto.
Io su questo
volevo
sentire Daniele, infatti,
ecco, Daniele,
cosa.
Dai, ripartiamo, dai, prego Jacopo.
No, su questa cosa qui, Daniele.
No, come direbbe qualcuno, questa storia dell'università mi fa accapponare la pelle, perché... Se una delle poche istituzioni che funzionano in questo paese è l'università e usciamo con questa figura di fronte al mondo intero, veramente c'è da preoccuparsi. Ciao Stefano, no, volevo dirti oltretutto, Stefano, mi permetto di farti un appunto, io faccio il tifo per i gatti neri, tanto per essere chiari.
anch'io
partito gatti neri.
Gatti neri è il lupo,
assolutamente. No, questa storia dell'università per certi versi è ancora più grave, nel senso che va ad intaccare la credibilità di un'istituzione che è l'Università per gli Stranieri di Perugia, che era una delle eccellenze di questo paese, e adesso è miseramente caduta su questa cosa ridicola di concedere, di far fare un esame di italiano finto a un calciatore che poi non è mai venuto in Italia, quindi è una roba dell'altro mondo, io veramente... faccio fatica a capirle queste cose, non le capisco per niente.
Intanto arrivano gli audio, adesso ne sentiamo qualcuno al 331-82-002, abbiamo un problema nel collegamento con l'avvocato, non è che ce lo siamo persi,
stiamo
cercando di risolvere
sì.
Il problema. No, c'è anche una domanda,
sì.
la rigiri a tutte e due, così
sì,
approfittiamo un attimo.
Sì, la rigiro perché Stefano Salandino ovviamente ha lasciato intendere, no, a quali dirigenti ci si potesse riferire, in questo caso coloro che curavano il mercato, allora Milo ne approfitta e va proprio... su questo passaggio qui. Chiede a Daniele Stefano, secondo voi licenziare, io leggo testualmente, non è pensiero nostro, Paratici o chi per lui, sarebbe una mossa mediatica giusta o sbagliata? Stefano.
E mi sembra un po'.
Intanto aspettiamo che sia loro. Ma vedi io capisco tutto, ormai è tutto così veloce, ma abbiamo fatto veramente una regressione che ci riporta al processo delle streghe, eh. Abbiamo fatto questa roba qui ai processi per eresia senza aspettare che ci sia come dire una giuria che lavori, aspettiamo, io ho delle sensazioni, le abbiamo tutti, poi comunque voglio dire se quei dirigenti lavoravano per la società, magari la società, non dico che sapesse, ma comunque lavoravano per fare un bonus alla società. Ci sono vari tipi di come dire di gradazione dei reati, non è che, cioè, voglio dire, se io chiedo ma fammi, posto che sono reati, ma un conto è se dico vedi se questa pratica passa prima, un altro conto è dire ammazza quello che deve fare la pratica. Adesso sto facendo
il distinguo.
Un paradosso, voglio dire, ma davvero ora mi sembra un po' prematuro. E devo dire che purtroppo, perché poi ci sono i due corni del problema, di nuovo questo comunicato della Procura di Perugia tradisce questa specie di incontinenza verbale che già l'aveva caratterizzata nella prima fase dell'inchiesta, per cui dice e non dice, ma dice. Allora, se tu sai, dici tutto, se non sai, non dici niente. Ed è grave per chi fa il giudice, perché non fa il giornalista, non fa l'opinionista, non fa il tifoso. Un giudice non deve dire ci sono anche degli indagati, ci sono forse delle cose. Un giudice di dire facciamo questo, punto, facciamo quello, punto, perché deve essere evangelico, sì e sì, no e no. E di nuovo si torna a quella incontinenza verbale per la quale intervenne niente meno che il capo dello Stato.
Daniele Garbo.
Io sono garantista sempre, quindi credo che dobbiamo attendere le istanze dell'inchiesta della Procura di Perugia, e soltanto dopo che avremo chiara la situazione potremo esprimere dei giudizi, a sentenza ovviamente avvenuta. Dico solo che qualora dovesse essere provato che dei dirigenti della Juventus avessero agito in maniera illegale per favorire questo superamento dell'esame italiano di Suarez, sarebbe difficile ipotizzare che la società non ne sapesse nulla, a meno che la società non decida di licenziare eventualmente questi dirigenti. A quel punto lì vincerebbe il campionato del mondo dello scaricabarile, voglio dire.
Ci sono varie gradazioni, cioè la società delega il compito della parte tecnica, non si occupa di quello, si occupa della parte economica, è tutto molto complesso. Cioè, voglio dire, le scatole cinesi e le scatole societarie sono fatte apposta per superare questo tipo di impasse. Però aspettiamo di capire, ti ripeto, però datemi retta, si torna a questa vicenda perché di nuovo, come è successo quando è successa la roba della prima questione della, cos'era, giugno, luglio, adesso non ricordo più, di nuovo perché la procura è stata, come dire, interpretabile. Non deve essere interpretabile nel proprio provvedimento, non lo deve essere. E qua siamo nuovi di nuovo a quel tipo di provvedimento lì.
Tanto nevica a Milano, c'è l'immagine adesso che ci arrivano di Milanello dove c'è tanta neve, quindi sta nevicando abbondantemente.
Anche Babbo Natale di famiglia, evidentemente. Verrebbe a dire. Allora, sul campo mi sembra che la squadra vada abbastanza.
Allora, purtroppo noi continuiamo ad avere un problema nel metterci in contatto, evidentemente è un problema di lavoro con l'avvocato, ma insomma lo avremo, se non è adesso, più avanti, per sentire un po' il suo pensiero, quindi abbiamo ancora tempo per farlo intervenire. Ci aveva dato disponibilità, ma evidentemente ovviamente c'è stato qualche intoppo lavorativo. E c'è anche un audio di un nostro ascoltatore. Jacopo, vengo da te.
C'è una notizia dell'ANSA importante perché riguarda un altro PM, perché questa volta la procura di Bergamo che apre un focus su Atalanta-Valencia acquisendo l'elenco dei tifosi. Questo ovviamente è un caso che riguarda molto da vicino anche l'ambito Covid-19. Nell'inchiesta bergamasca, riporto la news dell'ANSA che trovate anche su tuttomercatoweb.com, sulle morti per Covid entrano la partita Atalanta-Valencia del 19 febbraio a San Siro e quella di Eccellenza Albino Codogno del 9 febbraio. La procura di Bergamo ha acquisito l'elenco dei tifosi per ricostruire chi era lo stadio, a bordo di quale mezzo sono arrivati e da dove provenivano, mettendo a confronto i dati con quanti casi ci sono stati nelle località da cui venivano i tifosi. Quindi Atalanta-Valencia, che abbiamo individuato un po' come una pietra dello scandalo, viene effettivamente analizzata nel dettaglio.
Un passaggio audio, prego.
Come direbbe Valerici Scardestem, un vast programma.
Sì. Allora, c'è un audio, una riflessione di un nostro ascoltatore, una domanda, sentiamo.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Ma perché non uscite dall'equivoco?
A che c'entra qua? T'ha copiato Stefano, è vero. Allora, c'è un altro audio, dai, via. Via.
Personalmente credo che l'Inter farà fatica a arrivare tra le prime quattro, è molto più scarsa rispetto allo scorso anno.
Addirittura.
Lo scudetto lo vincerà la Juventus con molta facilità.
Vincerà lo scudetto la Juventus. Se volete rispondere voi.
La fede fa camminare sulle acque.
Questa è veramente carina. Daniele, vuoi aggiungere anche te un'altra chicca? Non lo so.
No, complimenti al tifoso che ha queste certezze. Ora francamente può succedere tutto. Io continuo a pensare che l'Inter sia la favorita per lo scudetto, ma conoscendo poi le abitudini di Conte può anche succedere che spacca tutto, che sfascia tutto, però che non arrivi fra le prime quattro, insomma, deve succedere finimondo se non arrivi fra le prime quattro l'Inter, onestamente.
Ci sono anche
Daniele, io ho qualche dubbio sulla Juve tra le prime quattro, io te lo dico.
Sono d'accordo con te più che sull'Inter.
Allora c'è un'osservazione dell'ascoltatore, perché noi giustamente i messaggi positivi, ma c'è anche, così almeno facciamo chiarire a Stefano, c'è una cosa di un ascoltatore che va lì, insiste, io non ho percepito questo e magari forse si è spiegato male o ha capito male l'ascoltatore. Gli riporti questo messaggio, Stefano?
Sì, no, allora leggo entrambi perché sono collegati. Anche a me da un urticare sentir parlare di processi mediatici, ma sono della Lazio e di Lotito si parla sempre per antipatia. Salandin, leggo testualmente, Stefano, ci mancherebbe. Sono 20 minuti che fai lo splendido con Lotito, però sulla Juventus aspettiamo. Beata coerenza.
Cosa hai detto su Lotito? Non ho capito.
Una battuta, l'aereo di Lotito e il monopattino di Agnelli. Ho citato Lotito per questa roba. Cioè, era una battuta veramente da...
No, io ho capito che tu dicevi prima, si vogliono mettere sullo stesso piano tutte le questioni quando questo...
Io dicevo che... quello che mi fa impazzire, che fa capire che ormai siamo, è questo un esempio in me, che si mette a mezzo, voglio dire, la questione dei tamponi di Lotito perché c'è quell'indagine lì con la questione di Perugia oppure la questione di Napoli, voglio dire, c'è tutto un mischione, ma perché Lotito ha il problema di, ci sono due indagini aperte, non è che le ho aperte io, meno male, sui tamponi di Lotito, e ce n'è una sul Napoli, lì non è più un'indagine, lì stiamo già al processo.
E ce n'è una sulla Juve, non ci siamo fatti mancare niente.
Sono queste robe, ma io non, ma Lotito, guarda, io ci litigo, parlo, non c'ho nessun problema, ma non faccio mai lo splendido, proprio non mi riesce ed è il mio grosso limite.
Aspetta, ti fermo, naturalmente gestisci di tu sempre Stefano, perché abbiamo preso l'avvocato a Feltra.
C'è l'avvocato Roberto Feltra, salve avvocato.
Ciao Roberto.
Buongiorno a tutti, scusate tanto, ma purtroppo io male, ma faccio anche il mio lavoro di avvocato penalista. Mi scuso con gli ascoltatori e con gli altri ospiti.
No, Roberto,
ma
non
pure
ti...
lavori.
Lavora... La
notizia... sei già ricco di tuo.
La notizia è che lavora.
Perché lavori?
La notizia è che lavora. Allora, Roberto, senti, avvocato, ci può un attimo? Allora, abbiamo letto il comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale,
Vai. Io vi darò una traccia completamente diversa.
Vai, dammi la traccia.
Voi sapete che io non sono abituato mai a fare 0-0.
Vai.
Allora, prima cosa, non si è mai visto che la Procura si esprima con dei comunicati stampa. su questa stessa vicenda io ebbi modo di intervenire in contraddittorio con il tenente della Guardia di Finanza all'inizio di queste cose, fine settembre. Qui chiesi: scusi, ma le indagini sono chiuse? Perché avete fatto queste dichiarazioni?
Sì, eravamo qui.
Te lo ricordi?
Sì.
E la risposta fu no. Il giorno dopo il procuratore capo immediatamente segretò le indagini. Oggi cosa accade? Che se diamo la notizia che su richiesta della Guardia di Finanza il giudice delle indagini preliminari di Perugia ha inibito per 8 mesi due dirigenti della università a ricoprire i loro ruoli, non gliene frega niente a nessuno. Se invece però tu ci metti che all'esito delle successive indagini dopo il 22 settembre bla 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 c'è la prova che i dirigenti della Juventus hanno fatto quello che c'è scritto, sì, diventa la notizia numero uno.
Esatto.
E allora, primo, non sappiamo chi è indagato della, sì, Juventus. Secondo, da quando è indagato. Terzo, perché cosa è indagato. Quindi questi
Marco,
tizi,
l'avvocato mi ha ascoltato prima, l'avvocato mi ha ascoltato.
No, io questo l'ho detto quando mi hanno chiamato a mezzogiorno. Ecco, comunque tu ascolti. Oh, perfetto. Io che notoriamente non sono bianconero, e da qualche mese a questa parte sono felice che vengo chiamato e sostengo le tesi a favore della Juventus, ma non perché è a favore o contro, perché è a favore dei cittadini. Qui le norme poste a tutela della garanzia dei cosiddetti indagati se li mettono sotto i piedi tutti, perché l'Italia è il paese più garantista a livello formale per essere il paese meno garantista del mondo a livello sostanziale, tanto per essere chiari, e me ne assumo la responsabilità.
Io adesso vorrei abbracciare l'avvocato.
In questo momento siamo in pieno svolgimento di una seduta borsistica, la Juventus è quotata in borsa, quindi qualunque cosa che si dica può essere utilizzata in un senso o nell'altro, quindi certo, bisogna andare molto 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 con i piedi di piombo. Io non so stamattina, dopo questo comunicato stampa in borsa, il titolo della Juventus che cosa abbia fatto. Temo che forse abbia fatto anche un grande calo, parentesi aperta e chiusa. Ma il problema che ci interessa è sapere, primo, quali sono gli atti, e senza gli atti non possiamo dire nulla. Ma poi la cosa ancora più importante è quella di collocare questa situazione nel tempo e nello spazio. Perché? Perché il signor Suarez svolge la sua attività, fa questo esame, corrotto, non corrotto, non sappiamo, e acquisisce la cittadinanza. Per quello che a noi interessa, cioè il risvolto sulla parte sportiva, dobbiamo sapere se e quando Suarez ha acquisito questa cittadinanza rispetto al termine fissato per la chiusura delle liste di tesseramento. In quanto, siccome ove mai così fosse, potremmo essere nell'ambito principale delle violazioni disciplinari che non fanno differenza tra il tentato e il consumato, ma se tutto questo accade, cioè l'acquisizione della cittadinanza italiana in data successiva al 30 settembre, quando cioè chiudono le indagini, le liste, diventa un fatto, non un falso, un fatto completamente innocuo ai fini federali. Questo è importantissimo.
Bravo, questo
noi
è
oggi non abbiamo la possibilità di esprimerci con certezza, ma non perché si vuole fare 0-0, perché ci sono i dati certi che bisogna acquisire per qualificare e collocare.
Perfetto.
Nel tempo,
allora,
spazio, questo
volevo, posso tranquillizzare l'avvocato. In questo momento il titolo Juventus guadagna lo 0,56%,
sì,
in linea con l'andamento della borsa italiana.
Allora, 14,55.
Questo vuol dire che il mercato
di Perugia,
invece sensibilissimo a questo, non ha creduto alle dichiarazioni della procura. Questo è molto importante.
Allora Roberto, per chiudere un po' la cosa, qualsiasi tipo di eventuale, perché già leggevo qui quello che rischia la Juve,
le sanzioni
è una cosa che non si può dire se non abbiamo ancora quel...
Può arrivare da zero alla retrocessione, punto. A seconda, sì, quando è accaduto il fatto, se è accaduto, ma soprattutto a chi è riferibile. Perché se questo fatto viene posto in essere da un soggetto esterno alla Juventus, parliamo di responsabilità presunta. Se è un soggetto tesserato, ma che non ha il potere di impegnare la società, è una responsabilità oggettiva. Se invece è fatto da un soggetto che può impegnare la società, la responsabilità è diretta. Punto.
Bravissimo.
Okay. Perfetto. Io direi, disegno perfetto. Io direi che qui possiamo chiudere.
Credo che tu non abbia, io temo, ahimè Marco, che tu non abbia messaggi su queste spiegazioni didascaliche della
no, non ci sono.
Ce n'è però uno per te, Stefano, perché l'ascoltatore di prima dice: ah, ok, chiedo scusa, la penso come Salandin, anch'io odio i processi preventivi.
Come?
Odio i processi preventivi.
Io vorrei che questo. Chiedo scusa un attimo, chiedo in regia di prendere questo pezzetto di Feltra, perché secondo me è da riproporre e da risentire. Proprio eventuale.
No, per carità,
lo risentiamo.
Non diamo fastidio agli ascoltatori.
No.
Per favore.
No, perché noi dobbiamo. Guarda, Roberto. Dicevi scusa?
No, leggevo semplicemente, la penso come Salandin, anch'io di processi preventivi. Questo è il messaggio dell'ascoltatore che ti riportava.
Signori, qua non si tratta del processo preventivo, qua si tratta di calpestare i diritti garantiti costituzionalmente. E chi vi parla di queste cose ne ha cognizione diretta, perché io ricordo che per far tornare indietro le lancette al 2001 in tema di ergastolo ci ho messo in Europa 14 anni e ieri mi sono dovuto sentire un'altra sentenza della Corte Costituzionale su questo punto che fa rabbrividire, in cui si preferisce l'udienza pubblica a quella privata e quindi il diritto di fare 30 anni anziché l'ergastolo. Siamo arrivati alla follia. Viva l'Italia!
Viva invece viva Roberto Feltra, io dico. Facciamo un applauso, finalmente. Allora,
comunque, dico ai nostri ascoltatori che non verrò più a vedere l'Inter in studio, perché ogni volta che non vengo vinciamo sempre. Quando vinco perdiamo.
Allora non veni più, a posto. Va bene. Caro Roberto Feltra, caro Daniele Garbo, caro Daniele Garbo e Stefano Salandini, vi devo ringraziare. Mi è piaciuto questo approfondimento. Grazie a tutti e tre.
Ciao Daniele, un abbraccio a tutti.
Allora, break, torniamo subito.